dovuto a fenomeni di ingiustizia che producono, come dicono molti studi, no? Anche di autori chiamati così, moderati, equilibrati, per così dire, ammesso che sia possibile parlare così, per cui c'è un settore del mondo ricco che diventa sempre più ricco e un'ampia massa di povertà che diventa sempre più povera, sempre più grande, al di là di qualche piccolo passo avanti che si può fare. Ecco, e anche su questo tema, ecco, lo scatenarsi delle guerre in prospettiva, verrà intensificato, probabilmente il Papa ne parla. Esempio il numero 57, il numero 104, a causa di uno scenario favorevole ai nuovi conflitti, no, perché c'è una situazione economica e ambientale per l'accaparramento delle risorse fondamentali, si va dall'acqua ai grandi minerali. Che utilizziamo anche noi e tante altre risorse, quindi è prevedibile che di fronte all'esaurimento di alcune risorse, all'esaurimento e poi dice all'accaparramento, land grabbing, no, l'accaparramento di terre e alle ingiustizie crescenti dovute anche a un regime di prezzi sfavorevole, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni all'ambiente, alla ricchezza culturale dei popoli e rischi enormi quando si pensa all'energia nucleare, alle armi biologiche. Ecco, queste guerre sono dovute anche a questo tentativo di assicurarsi, no? Le risorse fondamentali del pianeta, diventeranno sempre più frequenti. Non possiamo ignorare che l'energia nucleare, la biotecnologia, l'informatica, le conoscenze del nostro DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. Ci danno tante possibilità di bene, ma ci offrono anche un tremendo potere volto alla distruzione. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull'insieme del genere umano, del mondo intero. Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo. Allora il Papa ricorda le bombe atomiche, ricorda la tecnologia distruttiva ostentata dalle grandi dittature nel mondo, dei regimi totalitari, lo sterminio di milioni di persone, senza dimenticare che oggi la guerra dispone di strumenti sempre più micidiali. In quali mani sta e in quali può giungere tanto potere, è terribilmente rischioso che esso risieda in una piccola parte dell'umanità. E questa dinamica, diciamo, economica, politica e sociale, no? Che mette insieme la devastazione ambientale, la distruzione provocata dalle guerre e la miseria o l'impoverimento crescente in alcune aree del pianeta, chiama in causa, nella seconda parte il Papa dice che la politica e l'economia, chiama in causa la politica e l'economia, che devono entrare in dialogo per risolvere non solo i problemi, ma addirittura per la pienezza umana. Ci sono queste frasi molto, molto attuali, tenendo presente, no, a tutte le tematiche della finanza speculativa, della distruzione dei risparmi, del comportamento delle banche, eccetera. La politica non deve sottomettersi all'economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Pensando al bene comune, abbiamo bisogno che la politica e l'economia in dialogo si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, ad ogni costo delle banche e di alcune banche soprattutto che hanno provocato dal 2007 ad oggi dissesti in molti luoghi del mondo, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi. Cioè un dominio, si parla della finanza speculativa, no? Si parla dell'economia speculativa o virtuale, dice anche il Papa, no? Che improvvisamente sposta capitali da un lato all'altro del mondo, provocando dissesti e crisi e drammi in tante realtà. E il dominio assoluto della finanza non solo non fa superare le crisi, no? ma non ha futuro, perché anche dal punto di vista economico non può avere futuro un'economia basata sulla massimizzazione del profitto. È una distorsione concettuale dell'economia. Quindi è anche questo tipo di economia, per la maggior parte della popolazione, è economicamente svantaggiosa, è economicamente, dal punto di vista dell'utilità, economicamente perdente, è senza futuro, perché produce il futuro tra virgolette, di pochissime persone che, come dice il rapporto Oxfam, una delle agenzie internazionali, no, sulla vita economica mondiale uscito un mese fa, produce un'ingiustizia crescente tra la popolazione. Mi ha colpito questo fatto che per cui 62 persone al mondo, pensate un po', quelle che stanno su un pullman per andare a fare una gita presso poco, e io l'ho letto, l'ho riletto, l'ho visto, mi sono riparato, 62 persone, pensate un po', al mondo. Un tempo erano 150, 200, sempre pochissime, vero? Le persone detengono la ricchezza di 3 miliardi e 600 milioni di persone. Quindi 62 persone, per dire gli estremi, no? che colpiscono, detengono la ricchezza di più della metà della popolazione mondiale, e l'1%, quindi, che è molto di più delle 62 persone, che sono lo 0,0, l'1% detiene qualcosa che arriva all'80-85% della ricchezza mondiale. Ecco, allora, il Papa, davanti a questa realtà, così come ha fatto nella Evangelii Gaudium, no? La gioia del Vangelo, no? La sua prima esortazione apostolica, ecco, dice che questa economia uccide. Non si limita anche a dire sì che non va bene, non è, e che questo sistema economico che realizza questo tipo di squilibrio e queste conseguenze dopo, no, che stiamo velocemente vedendo, è intrinsecamente perverso, è strutturalmente malvagio, e quindi un credente lo vede come un peccato strutturale. Un concetto che già utilizzava anche Giovanni Paolo II nella Sollecitudo Rei Socialis, un'altra enciclica. Quindi siamo davanti a un sistema che non si regge più. Ma il Papa insiste, senza leggere tutto, non si regge più perché non ha proprio futuro, perché perché contemporaneamente devastiamo la terra e devastiamo gli ambienti umani. La crisi è sociale, economica, politica, ambientale contemporaneamente, e quindi questo sistema non ha proprio futuro. E qualcuno ha detto che siamo in una fase così di apocalissi, o nel senso negativo del termine, perché apocalisse è una parola anche positiva, che vuol dire rivelazione, no? Dell'amore di Dio, ma viene, nel linguaggio giornalistico e comune è usato nel senso distruttivo finale. Il Papa al numero 163 dice che è necessario avviare un cambio radicale di rotta e grandi percorsi di dialogo. Lui parla di lotta e di dialogo, ma facendo appello a tutte le risorse degli scienziati, degli esperti, dei tecnici, degli imprenditori, dei lavoratori, dei giovani, adulti, ambientalisti, movimenti ecologici, movimenti per la pace, movimenti per la giustizia, movimenti contro il debito inesigibile, i consumatori, parla molto anche dei consumatori, cita tante realtà in movimento, e dice che tutti questi percorsi di dialogo ci aiutano, ci possono aiutare a uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando. Dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando. E nel capitolo sul Vangelo della creazione, il Papa, siccome fa il Papa, cioè non fa l'economista e il politico, anche se le sue osservazioni hanno un grande rilievo in tutti i campi, e poi io mi azzardo anche a dire che c'è molta più politica nel suo ragionamento etico e teologico che nella politica comune anche delle grandi istituzioni internazionali, e che forse è uno dei leader mondiali, uno dei pochissimi leader mondiali credibili, anche se attaccato, contrastato, no, criticato dai grandi centri di potere, e quindi è ascoltato da molte persone di buona volontà, come si dice. Ecco, allora, il Papa poi fa il discorso che siamo corresponsabili del Vangelo della creazione, cioè in gioco la creazione, non solamente l'ambiente vicino a casa mia, la discarica, che pure può essere negativa, non solamente i rifiuti tossici o quelle terribili ecomafie, no? Che sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, compreso il mio Veneto, no? E sapete che il Movimento Libera sta indagando, monitorando, sta intervenendo anche su questo aspetto, Libera Nazionale, Libera International, poi c'è anche, eccetera. Il Papa ci richiama anche a, come dire, alla responsabilità evangelica ecclesiale, perché c'è in gioco la creazione. Noi possiamo distruggere quello che Dio ha creato, la grande libertà, no, che ci è stata offerta, no, e che è la caratteristica della dignità umana, può volgersi al male e distruggere quello che Dio ha creato. Una cosa incredibile da dire, perché il Papa dice che la creazione continua. Sono punti che adesso su cui non posso fermarmi a leggere. La creazione lo chiama anche eterna, ecco, mi è arrivato qui il 124, ad esempio, dove si parla del mandato biblico, no, di coltivare e custodire la terra, non dominare e soggiogare nel senso di fare quello che si vuole. Questo non è la traduzione esatta, come qualcuno ha interpretato in passato, ma custodire, coltivare e curare. Curare la creazione che continua, perché se Dio togliesse le sue mani, lo dico così, oppure il suo respiro o il suo sostegno all'universo, sparirebbe, entreremmo nel nulla. Ma il nulla lo possiamo creare noi possiamo produrre il nulla che avanza, il nichilismo di cui si parla, appunto, e mettere in gioco la creazione eterna, che è Siracide 38-34, non un testo biblico, che il Papa cita come necessità di intervento del credente per prendere difese anche del creatore, oltre che delle creature, la responsabilità che abbiamo davanti a lui, responsabili del creato, della bellezza del creato, no? E i verbi che lui ci offre in varie parti sono legate proprio alla cittadinanza attiva non violenta, sono proprio legati seminare, ad esempio, coltivare, custodire, ma anche creare, generare, rigenerare, altra parola che torna spesso, creare, generare, rigenerare, fiorire, far fiorire, contemplare, adorare, lodare, ma anche lottare, faticare, donare, vegliare, tutti i verbi che indicano appunto un'attenzione costante, una necessità appunto di quella che lui chiama cittadinanza ecologica o conversione ecologica, che in soprattutto il capitolo sesto, intitolato Educazione e spiritualità ecologica, ha delle belle pagine riguardanti appunto cosa fare e come fare. E cittadinanza ecologica, anche lì, coltivare solide virtù, dice più avanti, no, adottare nuovi stili di vita, quelli che riguardano la nostra vita quotidiana. Al numero 211, ad esempio, dice che l'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella cura per l'ambiente. Ed elenca velocemente: evitare l'uso di materiale plastico o di carta in eccesso, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico, condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, riutilizzare, no, qualcosa invece di disfarsene rapidamente, e cita in vari punti anche quello che molti movimenti hanno detto, no? Generare forme intelligenti e redditizie di riutilizzo, recupero, riciclo, le famose 3R di cui parlano, no? Mi ricordo anche Francesco Gesualdi, nuovi modelli di vita, nuovo modello di sviluppo, e anche tanti altri, insomma, che comprende anche il miglioramento dell'efficienza energetica delle città con l'uso appunto di queste energie rinnovabili che possono rendere, insomma, migliore il nostro modo di vivere, oltre che più sano, più utile, no? Parla anche di una certa decrescita in alcune parti del mondo per vivere, non vivere ripiegati nel passato, anche qui quante critiche inutili a mio parere, no? Ritornare alla candela, ritornare a quando c'era la povertà, ritornare. Non c'è nulla di questo nel Papa, perché il Papa, ci sono dei passaggi in cui ammira anche gli aeroplani, ammira i grattacieli, ammira anche, cioè, i manufatti o le produzioni moderne, quando sono belle, quando sono utili, quando sono sane, ma elenca anche la quantità di cose inutili che produciamo, e non solo inutili ma anche devastanti, e anche che utilizzano risorse da utilizzare in altre direzioni. E quindi questo elenco di iniziative, valorizzando anche l'educazione ambientale a scuola, in famiglia, con i mezzi di comunicazione, nella catechesi e tanti altri. Sono semi che producono effetti lungo tutta la vita, e parte dalla famiglia per arrivare sempre alla grande economia, alla grande politica, citando spesso San Francesco d'Assisi, mettendo in evidenza la grande modernità di questa persona, no? di questo santo, di cui ha assunto non a caso il nome, perché, come ha detto lui all'inizio, no, sono tra i motivi che mi hanno spinto ad assumere il nome di Francesco, quindi Francesco di Roma, diciamo, e sono l'amore per i poveri, la costruzione della pace e la cura della terra e del creato. Sono i tre, se voi notate, se voi seguite Francesco nei suoi vari interventi, no, sono le tre grandi, come dire, le tre grandi direzioni che lui sta percorrendo, no? L'amore per i poveri, che lui chiama spesso scartati, esclusi, neanche sfruttati, ma non solo sfruttati, scartati, esclusi, che è ancora peggio, lui dice. Perché siamo entrati addirittura in un'epoca, questo lo dice nell'Evangelii Gaudium, non solo di sfruttamento, che c'è stato e c'è, ma di esclusione e di scarto. Per cui si dà per scontato che esistano migliaia, milioni di persone che si buttano via e che quando muoiono cadono nel silenzio complice, lui dice, di Caino, no,